Grazie veramente tanto al Signore per la musica, grazie per i musicisti, grazie per le sorelle che ci hanno guidato nel canto e grazie per i fratelli che hanno scritto queste parole che sono così vere, che sono così importanti per la nostra vita. Allora stiamo leggendo insieme, meditando insieme questa lettera meravigliosa che Pietro ha scritto ai credenti per incoraggiarli nelle difficoltà della loro vita. Come sapete ormai, lo sto ripetendo da un mese circa, è stata scritta circa nel 65 d.C., nel periodo in cui la persecuzione stava cominciando a Roma, però i credenti già soffrivano. Soffrivano la sofferenza dell'ostilità dei familiari dei giudei. Ma Pietro, sapendo appunto quello che sarebbe avvenuto, già appunto stava cominciando a Roma, scrive questa lettera alle chiese che si trovavano nella provincia dell'Asia Minore, provincia romana dell'Asia Minore, per incoraggiarle. Nell'esodo che, e uso questa parola perché Pietro in un certo senso si ricollega spesso con l'Antico Testamento perché vuole far capire ai credenti, al nuovo popolo di Dio, che Dio agirà come ha agito per il suo popolo quando appunto l'ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto e l'ha fatto incamminare verso la terra promessa. Noi stiamo camminando verso la terra promessa, che è che è il cielo. E quindi siamo contenti di avere questa lettera con noi che ci esorta, ci incoraggia, ci dà la forza per andare avanti. Abbiamo sentito tante parole in questi canti che fanno molto riferimento a quello che Pietro ha scritto. E così Pietro ha detto: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Inizia così il suo discorso, dopo i saluti, dopo aver detto che Dio fin dall'eternità aveva pensato a te, aveva pensato a noi e aveva un piano, grazie allo Spirito Santo, per farci incontrare un giorno Gesù. E tutte le profezie che erano state scritte dai profeti, dai santi profeti dell'Antico Testamento, che a volte non capivano, erano proprio indirizzate a noi. E questa è una cosa meravigliosa, questo è il primo grande incoraggiamento. Gli angeli addirittura sono curiosi, cercano di penetrare con i loro sguardi quello che Dio sta facendo con la sua Chiesa, che siamo noi. E allora Pietro a un certo punto cambia un po' tono e dice: cari fratelli, nel cammino che voi state intraprendendo nella vostra vita dovete tenere ben stretta la verità. E qui usa ancora un pensiero che lo prende dal Vecchio Testamento, quando gli ebrei erano pronti a uscire dall'Egitto, il Signore disse: cingete le vostre vesti per poter non inciampare nel cammino che devono fare nel deserto. Noi dobbiamo stringere la verità nella nostra mente, non dimenticarla, nella lingua dei segni c'è questo segno, ce la dobbiamo fissare nella nostra mente quando una cosa è importante. Portarla con noi è un altro segno, portarla con noi. Perché il mondo non è d'accordo con Dio, il mondo è ostile a Dio, è ostile a noi. Gesù l'ha detto ai discepoli: io gli ho dato la mia parola e il mondo vi ha odiato, la parola del Padre, il mondo vi ha odiato. Perché odia il padre? Adesso dici: ma quanto la fai drammatica? Io ho tanti amici del mondo che non è che mi odiano. Ma prova a parlargli, a dimostrargli quanto vivono nel peccato. E poi vedrai come ti cominciano ad allontanare, ti cominciano a non parlare più, a non cercare più. Ma Pietro va avanti e dice: siccome il Dio che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. La nostra vita, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, deve essere improntata alla santità. E cari fratelli, non voglio scoraggiare nessuno, ma noi non arriveremo su questa terra mai a raggiungere la santità di Dio. Anche se dobbiamo tendere a questa, dobbiamo tendere, ricercare la santità. E se non lo facciamo, allora dovremmo rivedere bene se la nostra vita è nelle mani di Dio o no. Se noi accettiamo piccoli compromessi, il peccato che così facilmente ci avvolge. Oppure siamo, come diceva Paolo, in un combattimento. Misero me, uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? E sapete benissimo, nel capitolo 7 di Romani, la soluzione, grazie al Signore Gesù. Ma noi siamo ancora nella battaglia e vi dico, la battaglia andrà avanti finché non andiamo in cielo. Ma allora non mi conviene, no? Si potrebbe trovare un'altra maniera? Sapete che quando molti capirono questa difficoltà, volevano anche tornare indietro, la lettera degli Ebrei parla di questo. Perché le persecuzioni erano forti, le difficoltà, ora grazie a Dio noi non siamo perseguitati fisicamente, ma siamo molte volte oppressi spiritualmente, il mondo ci è ostile. E allora qual è la nostra possibilità? Abbiamo sentito, no? Se dimoro nel tuo amore, la vittoria o nel mio cuore, nel mio viaggio verso il cielo, mio compagno sia il fratello, che l'amor ci unisca insieme come ci ha unito la speranza. Noi abbiamo la stessa speranza. Abbiamo la stessa speranza, camminiamo insieme, forse non ce ne rendiamo conto, un po' perché abitiamo lontani, un po' perché siamo presi da un sacco di cose, ma noi fratelli, cari sorelle, noi stiamo camminando insieme, noi abbiamo bisogno dell'aiuto l'uno dell'altro per poter raggiungere la terra promessa. E allora Pietro dice, visto che avete capito che dovete vivere nella santità, considerate che ci sono tre risultati che dimostrano che voi veramente state comportandovi nella maniera giusta. E questo è quello che dice adesso nei versetti che mediteremo insieme con l'aiuto del Signore, che si trovano nella lettera appunto di Pietro al capitolo 1 e sono i versetti che vanno da 22, capitolo 2, versetto 3. Questi sono i versetti della nostra meditazione di oggi. E allora ci sono tre cose, tre risultati, tre azioni che dimostrano che noi siamo, se noi siamo veramente figli di Dio, e sono ama, elimina, desidera. Ama, elimina, desidera. Se tu sei veramente un figlio di Dio, ama i fratelli. Se tu sei veramente figlio di Dio, impegnati nella santità, elimina il peccato dalla tua vita. Se tu sei veramente un figlio di Dio, desidera il nutrimento della parola di Dio. Allora, la prima considerazione che fa Pietro la troviamo, come ho detto, nei versetti 22 e 25. Pietro dice questo: avendo purificato le vostre anime, le anime vostre, con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Mi fermo qua un attimo e poi continueremo a leggere gli altri versetti. Paolo dice che se noi siamo veramente figli di Dio, dobbiamo amarci intensamente. Qualcuno ha tradotto questa parola coi muscoli, intensamente, tesi. Avete visto mai i lottatori alle Olimpiadi? C'hanno questi muscoli, tante volte si spargono anche d'olio per far vedere che c'hanno questi muscoli, per mettere paura all'avversario. Vogliamo mettere paura a Satana? Noi non mettiamo paura a nessuno. È il Signore che vive dentro di noi, che allontana Satana, che sconfigge Satana. Però qui dice che noi dobbiamo amare intensamente i nostri fratelli, cioè con sincerità, con affetto, con la mano tesa, pronti ad aiutare, a partecipare alla loro vita, ubbidendo alla verità. Questo è il modo di vivere di chi è nato da Dio, di chi è nato di nuovo. Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità. L'ubbidienza alla parola di Dio ci purifica, la verità è la parola di Dio, e produce il risultato. Noi possiamo amare i nostri fratelli. Noi siamo entrati nella famiglia di Dio. Ci sono fratelli, sorelle, piccoli, grandi, vecchi, ma non ce li siamo scelti noi. È come nella famiglia naturale. E tu te sei scelta tuo fratello? No. No. L'unica cosa che noi dobbiamo fare è accettarli ed amarli. Questo è quello che il Signore vuole che facciamo. Amare i nostri fratelli. La parola ci dice, avendo purificato, e ci riporta di nuovo a un pensiero collegato al Vecchio Testamento. La purificazione era importante per avere un rapporto con Dio e un rapporto con gli altri del popolo di Dio. E la purificazione consisteva in una serie di riti, di abluzioni, di sacrifici che permettevano di accostarsi a Dio nel Tempio e anche di avere comunione con gli altri fratelli. La lettera agli Ebrei, al capitolo 1, versetto 3, presentandoci Gesù, sapete, dice, dopo aver parlato in molte maniere, in molti modi, a un certo punto ha mandato il suo figliolo. E sentite come lo definisce: egli è lo splendore della sua gloria. Gesù Cristo è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E poi, dopo aver purificato, dopo aver fatto la purificazione dei nostri peccati, si è seduto alla destra del Padre, della Maestà dei Cieli, nei luoghi altissimi. Sapete, Gesù è lì, è seduto, ma qualche volta si alza in piedi. Quando vede i suoi figli che lottano, per incoraggiarli, ricorderete tutti l'esperienza di Stefano, quando a un certo punto, colpito dalle pietre in atti, alza lo sguardo e vede Gesù in piedi. Gesù sta pregando per te. Se tu sei nelle difficoltà, nella prova, se tu stai soffrendo, il Signore sta pregando per te. Vuole che tu vada avanti, continui nel cammino dove ti ha messo, la strada dove ti ha messo. Gesù stava lasciando la Galilea e non ci sarebbe più tornato fino a quando non sarebbe risorto. E quando andava verso Gerusalemme, passando per la Samaria, a un certo punto, in un certo villaggio, incontrò 10 lebbrosi. I lebbrosi. La lebbra è considerata un simbolo del peccato nella parola di Dio, perché è un male incurabile. All'epoca non ci si salvava dalla lebbra. I lebbrosi erano persone contagiose, persone che dovevano vivere da parte, venivano allontanate dalla famiglia, dalla società, non potevano partecipare al culto, al tempio. I lebbrosi erano lo scarto della società. A volte, se si avvicinavano, si potevano anche tirare i sassi per allontanarli. Loro dovevano gridare la loro malattia, non potevano neanche tenersela per sé. Dice, vabbè, mo sono lebbroso, nessuno mi vuole, sto zitto, metto un angolo. No, se si avvicinava qualcuno, loro dovevano gridare, sono lebbroso, faccio schifo, attento, allontanati da me. La lebbra era una condizione veramente difficile. A un certo punto Gesù stava camminando e 10 lebbrosi lo vedono da lontano. Cioè, Gesù aveva fatto il ministero in Galilea, era stato già prima in Giudea, adesso stava andando di nuovo in Giudea, dove avrebbe offerto il suo corpo per noi. Lo vedono da lontano e gridano: Signore, abbi pietà di noi! Lo conoscevano, abbi pietà di noi. Sapete, la lebbra Era l'unica speranza per loro, no? Perché la lebbra è un male incurabile. Adesso c'è ancora la lebbra, ma è stato scoperto l'agente patogeno nel 1873 da un certo Hansen, un medico norvegese, adesso si chiama morbo di Hansen. È sempre bruttissima, dolorosa, ma si può guarire. Ma all'epoca non c'era scampo, non c'era scampo. E loro vedono Gesù, la speranza, avevano sentito che già aveva fatto questi miracoli. E gridano da lontano, non si sa mai, Signore, abbi pietà di noi. E Gesù, sapete la storia? Sapete che fa? Gesù si avvicina, li accarezza, fa qualche gesto particolare, prende sputa. No, no. Sapete che fa? Andate al tempio e mostratevi. Andate al tempio e mostratevi, ma non possiamo andare al tempio e mostrarci. Se noi andiamo al tempio è vietato, il sacerdote, i soldati, le pietre, le lance ci ammazzano, siamo morti già. Però sapete, questi non avevano altra speranza, non avevano altra speranza. E tu quando ti sei avvicinato a Gesù, pensavi di avere altre speranze? Gesù è la nostra unica speranza, cari. E spero che tutti che siamo qui l'abbiamo riconosciuto veramente. E Gesù gli dice: andate, mostratevi al sacerdote, che poi farà i riti di purificazione. E così, mentre stavano andando, si accorsero che erano guariti. Erano tutti contenti e andavano verso il tempio per essere riammessi nella società. Finalmente possiamo tornare a vivere. Ma uno, riconoscendo quello che il Signore aveva fatto, riconoscendo l'amore di Dio, tornò indietro, si gettò a terra e gli disse grazie, glorificò Dio. Vogliamo leggere la reazione di Gesù a questo in Luca capitolo 17 dal versetto 15. Luca capitolo 17 dal versetto 15, perché è molto interessante per quello che diremo in seguito. Versetto 17, versetto 15. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: va, alzati, la tua fede ti ha salvato. Non solo aveva ricevuto la guarigione fisica, ma aveva ricevuto anche la guarigione spirituale, era stato salvato. Come ho detto, la lebbra è una figura del peccato. Il peccato è impossibile toglierlo con la forza umana, nessuno può farlo, solo Dio può purificare. È quello che è successo a noi. Lo ricordi? Quando eri sconfitto, quando eri pieno di depressione, di tristezza, quando vedevi che la tua vita era piena di inganno, quando c'era la malvagità nei tuoi pensieri. E poi abbiamo incontrato Gesù e senza alcun merito, il Signore ci ha detto: alzati, alzati, va. La tua fede ti ha salvato. Noi amiamo Dio perché Lui ha mostrato una grazia infinita a noi in Cristo Gesù, perché noi siamo diventati l'oggetto del suo favore immeritato. Come possiamo dimostrare la riconoscenza? Perché quel lebbroso alla fine è stata la sua gratitudine, la sua riconoscenza che ha permesso alla grazia di arrivare al suo cuore. La gratitudine. Infatti, Pietro, nella lettera ai Romani, al capitolo 1, dice che il peccato è l'indifferenza, l'ingratitudine. La gente è indifferente a Dio, è ingrata a Dio. Se noi viviamo questa mattina, se noi respiriamo, è grazie a Dio. Però la gente è ingrata. Quest'uomo invece mostrò gratitudine e quella gratitudine che mostrò lo aiutò, permise alla grazia di Dio di arrivare al suo cuore e di essere salvato. E allora noi che siamo stati salvati, che siamo figli di Dio. Come possiamo mostrare la nostra riconoscenza a Dio? Guarda che sono proprio tentato. Sono tentato. Vabbè, ditemelo va. Come facciamo a manifestare la nostra gratitudine a Dio? Che ha detto Giovanna?
Con la felicità che siamo salvati, siamo contenti, la gioia.
Va bene, ma come possiamo dimostrarlo poi pure agli altri? Amando, è questa la parola che hai detto? Amando. Come Dio ci ha amato. Come Dio ci ha amato, tre cose sono importanti. Fede, speranza e amore. Ma quella più importante qual è? L'amore, Dio è amore. Noi siamo stati salvati per amare. Pensa un po' a questa cosa. Pensavi che eri stato salvato per andare in cielo? Anche quello, grazie a Dio, andremo in cielo. Ma noi siamo salvati per amare. Quando ho cominciato a ragionare su queste cose ho detto, Signore, ma perché? Perché io sono molto lontano. Eh sì, dopo 35 anni, dopo averne viste di cotte e di crude nella chiesa, devo chiedere perdono al Signore, perché veramente devo chiedere tutta la potenza dello Spirito Santo a Dio per amare veramente, sinceramente, di cuore puro i fratelli. Noi ci dobbiamo aiutare, cari, dobbiamo diventare amabili. Noi dobbiamo diventare amabili, ci dobbiamo aiutare. Stiamo camminando insieme, giochiamo nella stessa squadra. Tante volte ci confondiamo come il portiere dell'Australia. No, non era dell'Australia, quello che ha fatto fare il gol ieri all'Argentina. Si è mischiato con la palla, gliel'ha regalato. Gliel'ha regalato quel gol, dai, ma perché era confuso. E noi così regaliamo spazio al Satana. Regaliamo la possibilità al mondo di parlare contro Dio, contro di noi, quando ci mischiamo, quando non facciamo le cose giuste. Quello voleva marcarsi tutti. Si è mischiato con la palla e l'attaccante argentino ha fatto gol. E noi vogliamo far fare gol a Satana? No. Noi ci dobbiamo aiutare, dobbiamo essere amabili. Però io confesso che devo chiedere perdono al Signore. Noi siamo stati salvati per amare e per giungere a un amore fraterno non finto, a un amore fraterno. Non fi. Questo è il motivo della nostra salvezza. La nostra responsabilità è nell'esodo che stiamo percorrendo, la nostra responsabilità nel cammino verso il cielo è di amare il fratello e la sorella che il Signore ci ha messo accanto. L'abbiamo cantato. I canti sono una cosa meravigliosa. Non sto sponsorizzando Damian, ma io l'ho sempre creduto. Sono stati la mia prima scuola biblica. I canti del vecchio innario, pieni di verità. Nel cammino verso il cielo, mio compagno sia il fratello, perché già ci ha unito insieme la speranza. E allora ci deve unire l'amore. E vabbè, ma io non sono capace. No, non è vero. Perché se tu sei figlio di Dio, lo Spirito Santo ha sparso l'amore di Dio nel tuo cuore, Romani 5:5. E poi vuoi sapere un'altra cosa? Che noi, se siamo da soli, se ci isoliamo, noi non conosceremo mai il vero amore di Dio, la profondità dell'amore di Dio, la grandezza dell'amore di Dio, la potenza dell'amore di Dio. Voglio leggere Efesini 3, al versetto 17. Che il Signore ci aiuti. Efesini 3, versetto 17. Va bene, leggo pure il versetto 16. Egli vi dia secondo la ricchezza della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quali sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Noi abbiamo questa responsabilità, non possiamo, il Signore ci ha messo insieme, cari fratelli, cari sorelle, ci ha messo insieme, dobbiamo camminare insieme. E questo sarà anche una testimonianza: dall'amore che avete l'uno per l'altro, riconosceranno che siete miei, ha detto Gesù. La testimonianza più forte è questa. La gente ha bisogno di vedere un amore vero, un amore disinteressato, un amore che è pronto a donarsi come Dio, che ha tanto amato il mondo, ha donato il suo figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi amatevi intensamente, di puro cuore, di puro cuore. E allora, la sincerità è possibile soltanto se noi, e l'amore, se noi abbiamo un cuore puro, lo sappiamo, il cuore è il centro dei sentimenti, sono pieni i libri, i romanzi d'amore, le canzoni d'amore, i film d'amore. Adesso ci riempiono con queste cose, nel periodo natalizio, appena accendi la televisione c'è un film d'amore, l'amore ricordando il Natale. Ma che amore è? Che amore è questo? L'amore è quello che si dona, ma attenzione, bisogna avere un cuore puro che non sono soltanto i sentimenti, ma sono le intenzioni, la volontà, le decisioni, il cuore è il centro della nostra vita. Il Signore ha detto che la bocca parla di ciò che il cuore è pieno. Mamma mia, non vi spaventa questo? Sarebbe tanto meglio tante volte rimanere in silenzio e pensare bene, perché la bocca parla di ciò che il cuore è pieno. Ma se il cuore è pieno dell'amore di Dio, allora parlerà dell'amore di Dio. Se il cuore è pieno dell'amore di Dio, non permetterà che noi facciamo dei piccoli, scusatemi, fatemi passare il termine, dei piccoli adulteri, delle scappatelle, perché sì, io sono tuo Signore, però sai, il mondo ci fa l'occhietto, ci propone tante cose che all'inizio potrebbero essere anche interessanti, ma ci allontanano da Dio, E noi abbiamo la capacità di resistere grazie alla parola di Dio. La parola di Dio. Noi siamo stati generati dalla parola di Dio. Voglio leggere i restanti versetti di questo punto, sempre al capitolo 1. Dice: perché siate stati rigenerati, versetto 23, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio, efficace, che non si guasta. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunciata. Questi versetti parlano ancora di nuova nascita, questi versetti da 23 a 25. La vita è nella qualità del seme. Se io semino patate, posso raccogliere carciofi? Il seme della patata produce la patata. E quindi il seme umano dell'uomo produce un altro uomo che, come quello precedente, muore. Che, come quello precedente, pecca. Che, come quello precedente, è lontano da Dio. Ma attenzione, guardate che cosa dice Pietro per incoraggiare i fratelli. Voi siete stati rigenerati non da seme corruttibile, quell'umano, ma incorruttibile, cioè mediante la parola di Dio vivente e permanente. E poi come per rincarare la dose, dice: infatti, questa è una... lo prende una citazione che prende da Isaia al capitolo 40, dice: infatti ogni carne è come l'erba e ogni fiore e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. La bellezza fisica, in Proverbi dice, la bellezza è cosa vana. E la parola vana, in Proverbi, vuol dire è come un fumo, evanescente. La bellezza, quante qui sono state molto belle? Tutte, tutte state molto belle. Da giovani, la bellezza è insita nella giovinezza, ma poi vanno avanti gli anni e si diventa vecchi, si comincia ad avere dolori, difficoltà. Paolo dice che siamo in una tenda che si va disfacendo. Mamma mia, la parola di Dio non ti lascia scampo. Se tu veramente la leggi e cerchi di capirla, non ti lascia scampo. Cioè, siamo come il fiore del campo, come l'erba che si secca, il fiore cade, ma la parola di Dio è permanente. Ed è una cosa meravigliosa, perché quando il Signore dice che siamo in una tenda che si va disfacendo, poi in Corinzi dice pure però che Lui ha preparato per noi una casa indistruttibile. La nostra casa nel cielo, dove stiamo andando? Un corpo nuovo, incorruttibile. Avremo un corpo incredibile come quello di Gesù. A noi ci piace tante volte, a me e mia moglie, vedere dei film, non so come si definiscono, c'è un nome, un po' di fantascienza, un po' di azione, un po' dove ci stanno questi eroi che a un certo punto si trasformano, diventano super potenti, super, entrano, fanno, rompono. Mamma mia, prima era un poveraccio, poi si è trasformato. Quindi sono invenzioni, ma la realtà che dice la parola di Dio è che noi saremo così, come Gesù. Gesù entrava nelle stanze, non dalla porta, attraversava il muro, appariva, scompariva. Gesù ha detto: nessuno mi toglie la vita, io la depongo per riprendermela dopo. E noi saremo come Lui, quando lo vedremo, come Egli è, saremo come Lui. Pietro sta incoraggiando queste persone che soffrono, spero che anche tu sia incoraggiato da queste parole che Pietro dice. Se stai soffrendo, se vedi che non ce la fai più, sappi che il Signore Gesù in cielo sta pregando per te, sappi che noi abbiamo un'eredità su nei cieli, la speranza viva che ci ha dato Dio risorgendo Gesù Cristo dai morti. Noi dobbiamo glorificarlo nella nostra vita e siamo capaci, perché Dio ha messo dentro di noi un seme incorruttibile. Quindi dobbiamo eliminare, tanto c'è l'agape, mi sono preso un po' di spazio, c'ho ancora due punti da dire. Se vi siete annoiati potete andarvene, magari basta che rimane uno. Allora dico, il Signore ha purificato le nostre anime, noi abbiamo capito che dobbiamo amare, ma c'è un ostacolo, sapete? C'è un ostacolo, perché noi non siamo stati rigenerati completamente. C'è un ostacolo, il peccato che il Signore ha vinto sulla croce ancora può riprendere il posto che gli è stato tolto dal Signore. E qui infatti dice l'Apostolo Pietro che dobbiamo deporre dunque, deposta dunque, gettando via dunque ogni malizia, ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza. Se noi vogliamo amare veramente, dobbiamo togliere questi cinque peccati che riassumono un po' tutti i peccati che erano in noi e che l'uomo può fare. Quindi il secondo punto è: elimina il peccato dalla tua vita. E ci sta parlando di santificazione, di santificazione, di tendere verso la santità di Dio. Il primo peccato nella lista è la cattiveria, altre versioni la chiamano malizia, che comunque è la volontà di fare il male, è la volontà di fare il male. Alcuni la covano soltanto, altri la manifestano, la manifestano. Ma che t'ha fatto quello? Cioè, è insita nel cuore umano questo desiderio di fare il male. Forse tu dirai, ma io non sono così, io invece voglio bene a tutti. Beh, fai attenzione e considera, perché quando tu dici una bugia, quando tu ti comporti, diciamo, con risentimento verso qualcuno che ti ha fatto qualche cosa, tu stai manifestando la malizia che c'è nel tuo cuore. La malizia non pensa solo al male, ma interpreta anche i comportamenti degli altri come maligni. Chi ha malizia pensa questo degli altri. Molte volte neanche si vergogna. Infatti, per esempio, nel lavoro si dice che quello c'ha malizia nel lavoro, per dire che uno che sa fare il suo mestiere. Ma che significa avere malizia nel lavoro se non cercare di ingannare, imbrogliare la persona che c'è davanti per trarne il beneficio maggiore? La malizia nel lavoro. Mamma mia, ci stanno certi termini che usa il mondo che li fa sembrare anche positivi. Infatti uno che ha malizia nel lavoro, complimenti, ci sa fare. Ma no, la malizia è una cosa brutta. E l'azione che segue alla malizia è l'inganno, perché è conseguente proprio. Uno che ha malizia nel cuore inganna le persone. L'inganno è la qualità di Satana. Ha ingannato i nostri progenitori nel giardino. Come? Dio vi ha detto che non potete mangiare niente? No, Dio ha detto che possiamo mangiare tutto, meno che quello, perché se non moriamo. No. Sempre spiritoso Dio. Non morirete affatto! Non morirete affatto, ma lui, sapete, cari Adamo ed Eva, lui ha paura che se voi mangiate questo frutto diventate come lui. E questi hanno abboccato all'amo. E questi hanno abboccato all'amo e la conseguenza la vediamo, la conseguenza ce l'abbiamo nella nostra vita, ce l'avevamo nella nostra vita e la vediamo nel mondo. L'inganno che viene fuori da un cuore pieno di malizia è imbrogliare qualcuno perché con quella cattiveria cerca di sfruttare per il proprio vantaggio. La malizia e l'inganno sono le frodi, per esempio le frodi alimentari, che ci stanno, che ti vendono un prodotto per un altro per poterci guadagnare di più. La frode di chi usa i soldi. L'Europa è molto preoccupata per i soldi che ci ha dato, perché ha paura che i soldi vengano invece usati, invece che essere usati per la ricostruzione, siano intascati dalle persone che dovrebbero invece aiutare la comunità. Falsifica la dichiarazione dei redditi, copia i compiti a scuola. Va a fare lo shopping durante gli orari di lavoro, i furbetti del cartellino. Ma come sono furbetti? Non sono furbetti quelli. Non sono furbetti. Quelli sono dei ladri che stanno ingannando, si stanno rubando i soldi della comunità. Chiamiamoli col nome proprio. Questi sono peccati che stanno dentro il cuore dell'uomo. E grazie a Dio, il Signore ci ha liberato. L'inganno è la truffa, è l'imbroglio. L'inganno è quello che fa il pescatore quando al gancio di metallo ci mette l'esca, il vermetto. E così gettano l'amo e i pesci abboccano. Attenzione, non sto dicendo che i pescatori sono imbroglioni, ingannatori, truffatori. C'ho amici che sono molto bravi, ma penso che i pesci non sono d'accordo. I pesci che sono finiti in padella non sono d'accordo, perché sono stati ingannati, eccoli, ingannati, presi per il naso, un altro segno nella lingua dei segni. Cioè, ma io no, ma penso che, e spero che tu ti renda conto che questi peccati erano nella nostra vita, erano tutti nella nostra vita, l'ipocrisia. Gesù evidenziava questo peccato, chiaramente, lo sappiamo, soprattutto verso i farisei. L'ipocrisia è mascherare i buoni sentimenti. Chi mostra una falsa amicizia, un sorriso, tante volte capita purtroppo. C'è un libro, mi sembra, no? Com'è il titolo? Va bene, sta lì.
Dietro i sorrisi.
Nella mia esperienza, ormai quasi 40 anni, ne ho visti tanti, Ne ho visti tanti. E non sono una buona testimonianza quando sono scoperti, purtroppo. Comunque, l'ipocrisia è la parola qua, per chi è appassionato dal greco, è la stessa che veniva usata per gli attori che si mettevano le maschere per recitare ai tempi dei greci. E così l'ipocrisia è mettersi la maschera per apparire quello che non sei. E Gesù lo odiava questa, odiava tutti i peccati, ma odiava in particolare l'ipocrisia e accusava i farisei di essere dei sepolcri imbiancati. Dei sepolcri imbiancati. Sentite la sentenza del Signore, è tremenda, in Matteo capitolo 23. Appaiono belli fuori, ma dentro sono pieni di morte, di ossa di morti e di ogni immondizia. L'ipocrita è così, è terribile, vero? Allora pensiamoci bene quando vogliamo apparire quello che non siamo. Ora dico, questo è un punto sempre un po' delicato, cioè noi dobbiamo essere sinceri, non dobbiamo ferire gli altri sinceramente, veramente, però dobbiamo essere quello che siamo, mostrare quello che siamo. Qualcuno ha detto giustamente che Gesù condannava l'ipocrisia dei farisei, ma condanna anche la nostra se ci preoccupiamo delle apparenze. L'ipocrisia simula interesse per gli altri, ma le sue motivazioni sono soltanto egoistiche. L'ipocrisia che si mostra poi in chiesa è veramente tremenda. Quando in chiesa mostri una santità che poi durante la settimana non vivi, questo è veramente brutto. Perché durante la settimana magari ti può vedere e ti vedono quelli che hanno magari frequentato la chiesa, a cui stiamo testimoniando. Ed è qualcosa di veramente brutto quando noi in chiesa facciamo delle cose che sembrano vogliano dare gloria a Dio, invece cerchiamo di attirarla su di noi. Gesù accusava i farisei di questo quando parlava della loro preghiera, della loro elemosina, del loro digiuno. Dobbiamo impegnarci, cari fratelli, a non permettere che queste cose che il Signore ci ha tolto dalla vita, noi siamo nuove creature, non riprendano il posto che non è più loro, ma è del Signore. Noi prima eravamo schiavi del peccato, ora le nostre membra devono essere schiave di giustizia. Questo è quello che dice il Signore attraverso l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 6. E allora va avanti con l'altro peccato tremendo, perché questo peccato non solo fa male agli altri, ma fa male pure a se stessi, è l'invidia. Sapete come la definisce lo scrittore delle lettere agli ebrei? La carie delle ossa. Avete mai avuto una carie? Un dolore ai denti dovuto da una carie? È qualcosa di tremendo. Ti fa stare proprio male. Ti fa stare proprio male. E l'invidia non solo fa male agli altri, ma fa male pure a te. Infatti quell'angoscia, quel desiderio smisurato di avere quello che c'hanno gli altri, quell'invidia ti fa sentire male, ti fa sentire dentro un peso. Sei amareggiato, insoddisfatto. E sapete, arrivi anche ad avere antipatia verso quella persona che magari non ti ha fatto niente, non la sopporti neanche a vederla. L'invidioso cerca di svalutare gli altri, cerca di mettere gli altri sul gradino inferiore per prendere il posto lui del gradino superiore. L'invidia facilmente sfocia nella maldicenza. Nella maldicenza, che è qualcosa che trova veramente tanto spazio nel nostro cuore. Perché lo dico? Ma perché guardate i giornali scandalistici che si vendono. Guardate i programmi in televisione. Come si chiama? Il talk. Talk. Va bene, quelli che parlano dei problemi di quello, degli altri, degli attori. Parlano delle loro belle, la storia di Totti e Ilari ha riempito le settimane di televisione. Dice, ma tu come la sai? Le sai queste cose? Beh, io faccio, la guardo solo per informarmi, non è che sono interessato a quelle cose. Io lo guardo solo perché... I gossip sono la maldicenza. Mamma mia, siamo pieni, accendi il telefonino, arrivano informazioni, ma che mi interessa, no? Te, per forza, le devi vedere. La maldicenza è qualcosa di tremendo e diventa ancora più tremendo quando è praticata in chiesa. Senti, cari fratelli, io lo dico solo per pregare, ma quel fratello là c'è un problema con la moglie. Adesso questo è un soggetto di preghiera, eh? C'è un problema con la moglie, non vanno d'accordo. La moglie, mamma mia, quando comincia a parlare, lui me l'ha detto. Io dico soltanto, preghiamo per questo fratello e per la moglie. Mamma mia, questa è una bella forma, di maldicenza nascosta. Allora, una storia che penso che la sapete benissimo, chissà quante volte l'avete sentita. C'era un uomo che aveva parlato male di un altro, erano due credenti, aveva parlato male di un altro e dopo però si era dispiaciuto, si era pentito, aveva chiesto perdono, era andato dal pastore, gli aveva detto ho fatto questo però mi dispiace tanto. Il pastore gli disse guarda vabbè vediamoci domani, stava in un paese, vediamoci domani sotto la torre del municipio, la sapete? Fatemela raccontare ugualmente. Domani mattina ci vediamo alle 11 sotto la torre del municipio. Quello dice va bene, non possiamo parlare qua, no, ci vediamo domani mattina. Così all'appuntamento sono saliti su questa torre, bella alta, che dominava non solo il paese ma tutta la vallata circostante. Il pastore era venuto con uno zaino chiuso e a un certo punto arrivati sulla terrazza della torre, l'uomo dice allora pastore io voglio, aspetta, guarda, apre lo zaino, tira fuori un cuscino di piume, con delle forbici lo taglia, c'era un po' di venticello, no una tempesta, una leggera brezza, ma abbastanza perché più va in alto e più il vento si sente, ha preso il cuscino, l'ha sgrullato così e sono uscite tutte, l'ha sgrullato per chi non è romano, l'ha scosso fortemente, e sono uscite tutte le piume dal cuscino. Questo uomo, il maldicente, se lo guardava. Allora, scusa, potresti raccoglierle tutte? Potresti raccoglierle tutte, ma si sono sparse nella vallata. Così è della maldicenza. Ricordati che tu non puoi tornare indietro. Fai bene attenzione a quello che dici quando parli male di una persona. Perché anche se ti dispiace, tu non riuscirai mai ad eliminare completamente quello che hai detto. La maldicenza è tremenda e rovina le persone, rovina la reputazione delle persone. Se siamo veramente figli di Dio, dobbiamo eliminare il peccato dalla nostra vita. Attenzione, deporre forse è meglio, deporre. Perché il peccato quando ti ritorna su, come quando hai mangiato i peperoni, hai visto? Hai mangiato i peperoni, poi ti ritornano su improvvisamente. Dice, ma come l'ho mangiato stamattina, mo che c'entra? È così il peccato. Il peccato mi faceva schifo, i peperoni no, ma il peccato mi faceva schifo. Io, grazie al Signore, l'ho abbandonato, ma quello vuole ritornare. E allora come facciamo? Come facciamo? Elimina il peccato, ama i fratelli, sì Signore, voglio farlo, ma come possiamo farlo? Ecco la risposta del Signore, desidera la parola di Dio, la crescita spirituale, desidera la crescita spirituale. Sapete chi è Steve Jobs? È l'inventore di Apple. A un certo punto nel 1976 questo giovane è morto, aveva un anno meno di me, è morto da qualche anno ormai. Insomma, questo giovane, esistevano già i computer, però a lui gli venne quest'idea di inventarsi un computer con il mouse e la tastiera che potessero usare tutti. nella comunità di questi che fanno i computer, fu preso per pazzo. Ma era una cosa impossibile fare una cosa del genere, ma lui si mise là, all'inizio uscì come un kit per appassionati, cioè si poteva fare qualcosa da qualcuno, ma poi fu perfezionato nel tempo e finalmente realizzò quest'opera. E non solo, era stato preso per pazzo da tutti, ma lui insistette, realizzò quest'opera e divenne anche ricco. Nel 2005, nella giornata finale di laurea degli studenti dell'università, spero di dirla bene, Stanford, vabbè, quell'università là, nel 2005, lui fece un discorso memorabile, che finì con queste parole: non smettete mai di avere fame, non smettete mai di essere folli. Non smettete mai di avere fame. Di che cosa abbiamo fame noi oggi? Tu, di che cosa hai fame oggi? Di sicurezza? Di successo? Di soldi? Chi di noi ha invece fame della parola di Dio? Fatemi vedere la manina alzata. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. Pietro considera quest'ultima azione come l'azione risolutiva e dice: come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale affinché per mezzo suo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. La parola di Dio serve da nutrimento e lo paragona al latte spirituale. Adesso io ho una nipotina che è una stella. Mio figlio ha detto: papà, basta di usarmi per i tuoi esempi. Ma io voglio dire che lei è una cosa meravigliosa, Deborah. E penso anche Lorenzo, tutti i bambini. Prima sono andato un attimo, prima di iniziare, sono andato un attimo in cucina e c'era Carlo con la pupa, col pupo, con Lorenzo in braccio e il biberò da una parte, dice: gli devo dare da mangiare. Ma non gli puoi dire: scusa Lorenzo, aspetta da una mezz'oretta, sentiamo il messaggio, forse ci ho messo un po' di più, però sentiamo il messaggio e dopo te lo do. Che fanno i bambini quando hanno fame? Che desiderano mangiare, che fanno? Gli puoi dire, puoi raggiungere un compromesso con loro? No, piangono, desiderano ardentemente di aver soddisfatta il loro bisogno, desiderano ardentemente di aver soddisfatto il loro bisogno. E Pietro dice che deve essere così anche nella nostra vita. Noi dobbiamo soddisfare la nostra anima, ha bisogno della parola di Dio per crescere. Noi abbiamo bisogno di nutrirci della parola di Dio. Come manterrà il giovane pura la sua vita? Riponendo nel suo cuore la parola. Ho messo la parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Sapete, mi è venuto in mente che anche Satana conosce bene la parola di Dio. Ricorderete quando ha tentato Gesù. Una battaglia che avrebbe perso, però lui ha usato la parola di Dio. Qualcuno mi ha detto: sì, ma non l'ha usata perfettamente. Ha usato la parola di Dio, non perfettamente, voleva ingannare Gesù, l'ingannatore. Ma Gesù pure conosceva la parola di Dio. Sapete qual è la differenza? Vabbè, voi mi direte: Gesù è Dio e non poteva essere sconfitto. Ok, quella è la prima cosa. E allora, se è soltanto quella cosa lì, io perdo, mica so Dio. Io perdo, quando Satana mi tenta, io conosco la parola di Dio, so i versetti a memoria. Ma sapete qual è il segreto? Qual era il segreto di Gesù uomo? Perché Gesù ha vinto contro Satana, a parte che era Dio? È perché lui la metteva in pratica la parola di Dio, mentre Satana no. Satana è un ribelle, era un ribelle, continuerà a essere ribelle, conosce Dio, conosce la sua parola, ma non la mette in pratica. Non la mette in pratica. E noi dobbiamo praticare la parola di Dio se vogliamo vincere per Gesù. Se vogliamo vincere contro il nostro cuore. Possiamo poi ricantare: se dimoro nel tuo amore? Grazie. E fate attenzione alle parole che dice, perché sono verità importanti. Conoscere la Bibbia, mettere nel cuore i versetti se poi noi non la predichiamo non serve a niente. E quante volte l'ho fatto pure io. Gesù invece ha promesso che soddisferà ogni nostro bisogno spirituale se noi pratichiamo la parola di Dio. Gesù è stato considerato un pazzo, sapete, anche dalla sua famiglia. Matteo 3,21, volevano prenderlo perché dicevano è fuori di testa, perché lui agiva fuori gli schemi, parlava e pensava fuori dagli schemi. E forse anche tu ti senti fuori dagli schemi quando vivi da cristiano in mezzo al mondo. Gesù era stato considerato pazzo, ma ci ha liberati dal peccato morendo sulla croce. E anche quelli che non conoscono la potenza della resurrezione. Marco 3,21. Quelli che non conoscono la potenza della sua resurrezione, questo messaggio lo considerano una pazzia. Ma come? Sulla croce. Quello è Dio, quello è potente, quello ci può salvare, ci può risolvere i problemi, è morto sulla croce. Infatti sapete, è un povero Cristo. Quando una persona soffre, la gente dice, è un povero Cristo. Ma quale povero? Gesù è potente, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Signori, dobbiamo cambiare il nostro schema mentale. Gesù Cristo, l'ho detto, ma mi piace ripeterlo, questo versetto è veramente meraviglioso, Giovanni 10,17. Gesù ha detto ai suoi discepoli per incoraggiarli, nessuno mi toglie la vita, io la depongo e me la riprendo dopo. È come quell'altro versetto quando Gesù guarisce il paralitico e che gli dicono, ma tu lo sai che solo Dio può levare il peccato? Allora Gesù, per dimostrare a loro che era Dio, dice, va bene, allora al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va. Che potenza, che potenza. Che il Signore ci aiuti nella nostra lettura, nel nostro studio della parola di Dio, a vedere la potenza di Gesù. A vedere la potenza di Gesù. Magari da soli non ci riusciamo, insieme ai fratelli. Partecipiamo ai culti, partecipiamo alle riunioni, partecipiamo alla preghiera. Purtroppo, mi ha detto anche il fratello Jonathan, che è tornato insieme a Christian dall'America, e siamo tanto contenti di arrivare qui, che quella chiesa meravigliosa l'ha vista che i membri erano diminuiti. Perché? Sono morti? No, ci ho chiesto io. No, perché si erano abituati con il Covid a fare il culto da casa. Ma sapete, è diverso, È diverso quando noi siamo qui e ci abbracciamo e parliamo e ci incoraggiamo l'uno con l'altro. È diverso quando noi adesso facciamo l'agape insieme. È diverso. Allora, come sfami il tuo bisogno d'amore? Come sfami il tuo bisogno di tranquillità in questo mondo ostile? Che la parola di Dio ci aiuti. Ogni giorno, grazie alla parola di Dio, impariamo e troviamo la forza per vivere una vita santa, per dare gloria a Lui, amando la sua famiglia e diventando sempre più simile a Gesù. Sapete che cosa succede? Una cosa meravigliosa. Io ancora non l'ho sperimentata, mi sforzo di amare anche i nostri nemici. Amare anche i nostri nemici. Gesù l'ha fatto, Stefano l'ha fatto e tanti altri cristiani del passato e forse anche del presente lo fanno. Il Signore attraverso la sua parola ci dà la potenza mediante lo Spirito Santo. Che il Signore continui a benedire la sua Chiesa, perché nutriti ogni giorno dalla sua parola possiamo rispondere con gratitudine al dono che abbiamo ricevuto e dar gloria al nostro caro Padre. Amen. Signore, grazie tanto della Tua parola così preziosa. Voglio chiederti, Signore, che ci aiuti, mi aiuti prima di tutto, a me a metterla in pratica. La conosco, Signore, sono anni che la pratico. Ti prego, Signore, che posso anche esporla con la vita, non solo con le parole. Aiutaci, Signore, perché di fuori il mondo ha bisogno di vedere il vero amore. Noi abbiamo bisogno, per camminare in questa vita, di avere l'amore, un amore che viene da un cuore puro, che depone continuamente il peccato, che si nutre continuamente della tua parola. Benedici la tua Chiesa, Signore, nel nome di Gesù. Amen.